Adesso aprire la Bibbia nell'Epistola di Paolo ai Galati, Epistola di Paolo ai Galati, capitolo 3, leggiamo insieme i primi 5 versetti, Galati 3, dal versetto 1 al versetto 5. O Galati insensati, chi vi ha ammaliati? Voi, davanti ai cui occhi Gesù Cristo è stato rappresentato crocifisso. Questo soltanto desidero sapere da voi. Avete ricevuto lo Spirito per mezzo delle opere della legge o mediante la predicazione della fede? Siete così insensati? Dopo aver cominciato con lo spirito, volete ora raggiungere la perfezione con la carne? Avete sofferto tante cose invano, seppure proprio invano? Colui dunque che vi somministra lo spirito e opera miracoli tra di voi, lo fa per mezzo delle opere della legge o con la predicazione della fede? Fin qui la parola del Signore. Abbiamo già visto due domeniche fa che Paolo inizia questa nuova sezione dell'Epistola ai Galati esprimendo ancora una volta il senso della sua costernazione, della sua meraviglia nei confronti di questi credenti della Galazia. Loro, proprio loro che avevano ascoltato la predicazione del Vangelo, loro, proprio loro, che avevano visto con i loro occhi Cristo crocifisso, dipinto al vivo mediante la predicazione dell'Apostolo, erano adesso in procinto di cambiare opinione. Stavano abbandonando le cose ascoltate per rivolgersi a un cristianesimo che annullava la grazia di Dio e che praticamente sminuiva, sviliva il valore del sacrificio che Cristo ha compiuto alla croce. È come se Paolo stesse dicendo: non ci posso credere, non è possibile. Mi pare che siate vittima di una specie di incantesimo. Qualcuno vi ha stregati, vi ha ammaliati. E poi Paolo nei versetti successivi, dal versetto 2 al versetto 5, continua a difendere il Vangelo che aveva predicato e che continuava a predicare. Lo difende contro questa perversione dei legalisti giudaizzanti e lo fa ricorrendo a una serie di argomenti. Il primo è molto personale, perché richiama alla memoria dei credenti la loro esperienza personale. Sta dicendo Paolo: ripensate a quello che vi è successo, ripensate alla vostra esperienza personale, ripensate a cosa è accaduto quando venni tra voi e vi predicai il Vangelo di Cristo e pubblicai Cristo crocifisso. Ma qual era stata l'esperienza dei Galati? E soprattutto, e questo riguarda noi, quale è l'esperienza cristiana e quale valore ha? Quanti di noi abbiamo sentito dire: devi fare un'esperienza con Cristo? Quanti di noi desiderano che i nostri figli facciano un'esperienza cristiana? Ma che cosa è? In cosa consiste? Spesse volte noi sentiamo strane cose a proposito dell'esperienza cristiana. Non posso dimenticare una volta che ricordo che era notte, che avevamo la radio accesa in macchina, che sentivamo una radio cristiana, una ragazza che parlava della sua esperienza cristiana e la raccontava in un modo così strano, che non si capiva se era un'esperienza di tipo spiritistico o qualcos'altro. Parlava di una presenza che sentiva o cose di questo genere. E tante volte abbiamo sentito persone che ci raccontano delle loro esperienze. A me è successo ultimamente, proprio giovedì scorso, parlando delle cose della fede, eccetera, una collega che era seduta di fronte a me, ecco, in una cena per il pensionamento di un altro insegnante, cominciò a raccontare una storia strana che le sarebbe accaduto quando aveva 12 anni circa, di una notte, di una luce che si presentò nella sua stanza e cose di questo genere. Andò avanti per parecchio tempo. E ricordo anche di una persona che è la moglie di una persona molto cara a me, che quando abbiamo avuto modo di parlare di esperienze spirituali racconta cose di questo genere, che stanno tra il paranormale, l'onirico e il fantastico. Ma che cos'è l'esperienza cristiana? Esiste un'esperienza cristiana? Oppure qualunque cosa strana che ci accade nella dimensione dello spirito dobbiamo prenderla come qualcosa di buono? Paolo parla dell'esperienza cristiana, dell'esperienza di questi Galati. Qual è? E qui in questo testo possiamo identificare due o tre linee, poi vi spiegherò perché e quali sono. La prima cosa che Paolo parla quando riporta alla loro consapevolezza e memoria l'esperienza cristiana è espressa con queste parole: questo solo desidero sapere da voi, avete ricevuto lo Spirito per mezzo delle opere della legge mediante la predicazione della fede? Qui l'esperienza a cui si riferisce qual è? L'avere ricevuto lo Spirito. Avere ricevuto lo Spirito. E Paolo non deve cercare di persuadere questi credenti del fatto che avevano ricevuto lo Spirito. Egli dà per scontato il fatto che queste persone avevano ricevuto lo Spirito e che sapevano che era così. Ma che cos'è questo Spirito che avevano ricevuto? Qui to pneuma è lo Spirito, è lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo o lo Spirito di Dio, secondo l'insegnamento del Nuovo Testamento e di Paolo, è la terza persona della Trinità. E non è una sorta di influenza, non è una specie di fluido non meglio identificato. Quando Paolo parla di ricevere lo Spirito, si riferisce alla promessa che Cristo aveva fatto nel giorno in cui, asceso al cielo, aveva detto: voi tra non molti giorni sarete battezzati nello Spirito Santo, riceverete lo Spirito. Una manifestazione particolare, certamente quella del giorno della Pentecoste, che sebbene si presentò con dei segni esteriori, però noi osserviamo che continua a contraddistinguere l'esperienza cristiana di tutti i veri cristiani. Quando a conclusione del suo discorso l'apostolo Pietro ascoltò la richiesta delle persone che andarono da lui a dirgli: che cosa dobbiamo fare adesso che abbiamo ascoltato la predicazione di Cristo, che abbiamo ascoltato della sua morte, della sua risurrezione, che dobbiamo fare? Pietro rispose: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù, per il perdono, nel nome di Gesù Cristo, per il perdono dei vostri peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Perché il dono dello Spirito Santo è per voi, Questa promessa è per voi, è per i vostri figli e per quanti il Signore ne chiamerà. Cioè il dono dello Spirito Santo è la presenza e l'opera e la persona dello Spirito Santo in noi, nei credenti, è qualcosa che ha distinto e che contraddistingue tutti i veri credenti di tutti i tempi. Non è soltanto per alcuni credenti, non è soltanto per un certo tempo, ma è per tutti i credenti di tutti i tempi, talché chi non ha lo Spirito non può essere, o chi non ha ricevuto il dono dello Spirito non può essere un cristiano. L'Apostolo Paolo ancora spiega questa verità parlando di come si entra a far parte nella Chiesa cristiana. E al capitolo 12 di Prima Corinzi dice: il corpo è uno, ha molte membra, tutte le membra del corpo, benché siano molte, formano un solo corpo, così anche di Cristo. Infatti noi tutti siamo stati battezzati in un unico spirito per formare un unico corpo, giudei e greci, schiavi e liberi, e tutti siamo stati abbeverati di un unico spirito. Tutti i cristiani sono battezzati nello Spirito Santo, perché il battesimo nello Spirito Santo equivale al dono dello Spirito Santo, o a ricevere lo Spirito Santo, ed è qualcosa che Dio nella sua grazia e nella sua benignità ha riservato per tutti quelli che fanno parte della Chiesa. Questi Galati avevano ricevuto lo Spirito. Cosa vuole dire qui l'Apostolo Paolo? Siete stati incorporati nella Chiesa, siete stati visitati dallo Spirito Santo e siete stati siete diventati il tempio dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo è venuto in voi, non in una certa misura, che lo Spirito Santo è una persona. Non è un liquido, un gas o una forza. Molte volte noi sentiamo parlare dello Spirito Santo in modo che è assolutamente incoerente con la rivelazione del Nuovo Testamento. Quando ti sentiamo parlare di Cristo, sentiamo parlare di ricevere Cristo, giusto? Tutti quanti quelli che parlano di ricevere Cristo sanno bene che Cristo o lo si è ricevuto o non lo si è ricevuto. Puoi avere un pezzetto di Cristo? Vi immaginate se qualcuno dicesse: sì, sono un cristiano, ho ricevuto un piede di Cristo, ho ricevuto una gamba di Cristo, mezzo Cristo, sono mezzo pieno di Cristo. No, o Cristo lo abbiamo per intero o non lo abbiamo, o è il nostro Signore e noi siamo Suoi discepoli o non lo siamo. Perché? Perché Cristo è una persona, non è una forza attiva, non è un fluido, non è un gas, non è un liquido, è una persona. O hai comunione con una persona o non ce l'hai. È la stessa cosa dello Spirito. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo. O lo abbiamo la comunione con la persona dello Spirito o non l'abbiamo. Non ne possiamo avere una certa quantità di Spirito. Qui Paolo dice: voi avete ricevuto lo Spirito. Questa era l'esperienza dei Galati. E ricevere lo Spirito che cosa significa? Ricevere in italiano può avere due significati: può significare accogliere qualcuno, oppure ricevere qualcosa da qualcuno come in dono, ottenere qualcosa, essere fatti partecipi di qualcosa. E spesse volte qui sta l'inghippo e l'errore, viene l'incomprensione profonda di quello che significa ricevere lo Spirito. Io voglio farvi notare un versetto, prendiamo Matteo capitolo 10 versetto 41, segnatevelo questo versetto, perché questo versetto è importante. per comprendere cosa significa ricevere lo Spirito. Vi può essere utile in qualche discorso polemico, magari, sperando che non ce ne siano mai, con fratelli che ci accusano di non dare onore sufficiente alla persona e all'opera dello Spirito. Guardate un po' questo versetto. Versetto 41. Beh, c'è anche il 40, dice: chi riceve voi riceve me, chi riceve me riceve colui che mi ha mandato. Ma poi il versetto sul quale ci vogliamo soffermare è il versetto 41. Chi riceve un profeta come profeta riceverà premio di profeta, e che chi riceve un giusto come giusto riceverà premio di giusto. In italiano questo versetto noi lo comprendiamo. Che cosa significa il primo ricevere? Chi accoglie, no? Primo ricevere significa significa accogliere. Chi accoglie un profeta come profeta riceverà in dono, otterrà, sarà fatto partecipe del premio del profeta. E chi accoglie in casa sua, chi riceve in questo senso, chi apre la porta, un giusto come giusto, sarà fatto partecipe o otterrà il premio di giusto. È chiaro? Credo che sia questo il senso preciso in cui possiamo spiegare questo versetto. In altri termini, Gesù ci sta dicendo che le cose che noi facciamo a quelli che appartengono a Lui, poi le riceveremo anche noi. Ci sta esortando a discernere i veri profeti di Dio e i veri figli di Dio, e di essere generosi accogliendoli e promettendoci un premio. Ora, dov'è la confusione? La confusione sta nel fatto che in questo versetto 41 vengono usati due verbi diversi. Per il primo ricevere c'è un verbo, se qualcuno di voi conosce il greco, oppure se non lo conosce io lo cito ugualmente, è lambano, eh? Chi lambano, questo è il verbo, riceve un profeta come profeta, e poi riceverà premio di profeta, e un altro verbo, ed è il primo e il terzo è un altro verbo, è dexomai, e il secondo è lambano. Quindi il primo ricevere e poi il terzo ricevere, cioè chi riceve un giusto, è lexomai, e invece il secondo ricevere e il quarto ricevere è lambano. Ora, nell'Epistola ai Galati, il verbo che qui l'Apostolo Paolo utilizza non è quello che significa accogliere, cioè lexomai, ma è lambano, quello che significa essere fatti partecipi, ottenere. Quindi questo versetto è importante che noi lo comprendiamo in questo senso: voi siete stati fatti partecipi dello Spirito. Voi avete ottenuto lo Spirito, vi è stato dato lo Spirito. Non è che lo dobbiamo intendere quindi come avete fatto posto allo Spirito, avete aperto il vostro cuore allo Spirito, avete accolto lo Spirito. No, l'esperienza cristiana non è io che apro il mio cuore a Cristo per far spazio allo Spirito. No, è ricevere in dono, essere fatti partecipi da parte di Dio dello Spirito. Ed è questo quello che sta dicendo Paolo: voi Galati avete ricevuto lo Spirito, cioè lo Spirito Santo vi è stato dato da Dio, lo Spirito Santo vi è stato regalato a voi, voi l'avete ottenuto, ne siete stati fatti partecipi. Mi sono spiegato? È un po' troppo difficile questo concetto. Guardate che la differenza potrebbe sembrare sottile, ma è la notte col giorno. E la differenza è proprio quella che qui Paolo vuole sottolineare. Voi siete diventati cristiani non a causa di forze che sono state dentro di voi, non a causa della vostra decisione, della vostra scelta, delle vostre opere, ma per il fatto che Dio vi ha dato il suo spirito. Dio vi ha rigenerati, vi ha fatti nascere di nuovo. Infatti, ricevere lo spirito, ottenerlo in dono, esserne fatti partecipi, quindi è qualcosa che ottiene, che ha degli effetti. Paolo ne può parlare con questi credenti in modo assolutamente franco, perché loro sapevano benissimo che era accaduto qualcosa in loro. Si trattava di una nuova vita che avevano ottenuto, erano nati di nuovo, c'era stata la manifestazione della vita nuova, di un nuovo inizio, di un ricominciare su nuovi principi, con nuovi desideri, con una nuova forza, con nuove aspirazioni. Infatti le persone che vengono fatte partecipi di questa grazia della rigenerazione hanno la consapevolezza che qualcosa di nuovo, qualcosa di bello è iniziato in loro. E col passare del tempo questa consapevolezza cresce sempre di più, viene compresa sempre meglio. Cosa significa? Che non ci sono mai dei dubbi né dei momenti in cui si vacilla? No, non intendo dire questo, ma quando si pensa al momento in cui abbiamo ascoltato il Vangelo, possiamo comprendere e vedere che qualcosa è cominciato a cambiare in noi. Questo è quello che sta dicendo Paolo. Dice: voi Galati, quando io sono venuto e avete ascoltato la predicazione, voi avete ricevuto lo Spirito, non è vero? Voi avete osservato qualcosa che è cambiato dentro di voi. È successo qualcosa. Avete fatto un'esperienza. Infatti più avanti, e questa è la seconda cosa, dice: avete sofferto tante cose invano. Versetto 4. Questo verbo qui tradotto sofferto e pasco può significare sicuramente che questi credenti avevano partecipato alle sofferenze di Cristo essendo perseguitati. E non è improbabile che ciò accada. Ovviamente noi non abbiamo testimonianza di questo. Nel modo in cui il Vangelo si stabilisce nella Galazia, noi non abbiamo il racconto di persecuzioni che queste chiese dovettero affrontare. Potrebbe darsi che Paolo si stia riferendo al fatto che queste chiese, dopo la sua dipartita, furono avvicinate da giudei che facevano delle pressioni, che sono stati i primi persecutori dei cristiani, facevano delle pressioni e per paura di essere maltrattati e perseguitati, probabilmente questi Galati, diciamo, avevano prima sofferto la persecuzione e poi adesso stavano cedendo. Ma queste sono tutte quante illazioni, sono tutte congetture, non possiamo essere certi di questo. Piuttosto, questa parola, questo verbo soffrire o pasco può avere anche un altro significato. E io propendo per intenderlo in questo senso, perché Paolo potrebbe star dicendo qui: avete sperimentato tutte queste cose invano. Infatti pasco significa non solo soffrire, ma anche sperimentare, avere l'esperienza di. E quindi Paolo sta dicendo, insomma, allora tutte queste cose che avete sperimentate, l'aver ricevuto lo Spirito, l'aver visto dentro di voi cose cambiare, le avete sperimentate inutilmente? State buttando alle ortiche la vostra esperienza passata? State rinnegando quello che è accaduto quando io sono venuto tra di voi? Insomma, qui Paolo si appella al fatto che era accaduto nella vita e nella esperienza sensibile di queste persone qualcosa che poteva essere misurabile, osservabile. che altri avevano potuto notare oltre a loro stessi. Vi ricordate quando nel capitolo 11 degli Atti si racconta della chiesa di Antiochia, dove la nascita della chiesa di Antiochia, e quando fu mandato Barnaba lì ad Antiochia, è detto che egli, avendo visto che cosa? La grazia di Dio, se ne rallegrò. Ora ditemi voi, come si vede la grazia di Dio? Avete mai visto la grazia di Dio? Cioè è qualcosa, è un concetto che ci può sembrare astratto. Che significa vedere la grazia di Dio? Noi vediamo la grazia di Dio quando vediamo persone trasformate, peccatori resi santi. Vediamo la grazia di Dio quando vediamo un popolo che ama Cristo e diciamo: questi erano idolatri, sono diventati cristiani. Che cosa significa questa espressione per Barnaba, che vede la grazia di Dio, che vede una scritta nel cielo: qui c'è la grazia? No, che vede l'opera della grazia di Dio, gli effetti della grazia di Dio, la salvezza che era stata portata in quelle persone, le vite trasformate. E allora questo era qualcosa di misurabile. Paolo poteva dire: voi avete sperimentato qualcosa e adesso lo state buttando via. E Paolo vuole che ritornino a ricordare ciò che era accaduto nel passato, quando lui era stato tra di loro. Inoltre, l'esperienza di questi cristiani della Galazia consisteva nell'aver ricevuto lo Spirito, nell'aver fatto qualcosa, era accaduto qualcosa di misurabile, il ricevere lo Spirito aveva prodotto in loro qualcosa, e avevano anche gustato la potenza soprannaturale di Dio. Guardate più avanti al versetto 5: colui dunque che vi somministra lo Spirito, che vi dona lo Spirito, ancora stesso concetto, e opera miracoli tra di voi. Lo fa per mezzo delle opere della legge o con la predicazione della fede? Opera miracoli tra di voi. O certamente questo significa che a quell'epoca si verificavano dei miracoli, e noi lo comprendiamo, perché quella era l'epoca degli apostoli, e sappiamo che lo Spirito Santo era sparso in un modo speciale e che c'erano delle manifestazioni potenti. Questi miracoli sono di una meis, cioè potenze, e quindi qualcosa di evidente, magari perfino visibile agli occhi e misurabile. Ma questa espressione potrebbe anche tradursi, oltre che tra di voi, colui che opera miracoli in voi. Non è sbagliato, ovviamente credo che qui Paolo si stia riferendo agli atti miracolosi di guarigione, i carismi, i doni che abbondavano in quell'epoca. Ma non è escluso che qui Paolo si stia riferendo anche a opere potenti, soprannaturali, compiute dentro i credenti. Quali sono questi? Il creare dentro di loro la produzione della grazia, della fede, della speranza e dell'amore. E guardate, fratelli, quando in un cuore che è egoista e orgoglioso cominciamo a vedere l'umiltà e l'amore verso Dio e verso il prossimo, come lo vorreste chiamare questo se non un miracolo? E quando vediamo una persona che vive nell'indifferenza o addirittura nell'antagonismo nei confronti di Dio, bestemmiando, vivendo per se stesso, nel vizio, nella lussuria, nelle ubriachezze, nei tradimenti, e cominciamo a vedere che una persona che diventa sobria, che comincia a parlare con parole amorevoli nei confronti della moglie, dei figli, dei genitori, comincia a essere fedele nei confronti del marito o della moglie, comincia ad avere una luce diversa nei suoi occhi, perché la sua coscienza non è più oscurata dalla presenza del male e del peccato, e i suoi pensieri non sono più rivolti alle tenebre e al male o a se stesso, se stessa, ma cominciano a guardare in alto, a contemplare il volto di Cristo, a contemplare Dio e a rispecchiare nei propri occhi la bellezza e la gloria di Dio. Come lo chiamereste questo se non col nome di miracolo? Quando una persona, invece di andarsene in giro a strombazzare la domenica con le moto o al mare, decide di venirsene in una chiesa per adorare Dio, a sentirsi una predica di un'ora magari, come lo chiamereste questo se questa persona lo fa con gioia e non con un senso di costrizione, se non un miracolo? È l'opera di Dio che trasforma e rinnova, che cambia e vivifica, che fa sì che ciò che era desiderio di morte, di tenebre, di peccato, di ribellione, di inimicizia contro Dio, diventa per noi insignificante, e nuovi desideri e nuovi amori sorgono nel nostro cuore. E quando Paolo parla dell'esperienza cristiana di questi Galati, sta dicendo queste cose: avete ricevuto lo Spirito, avete fatto un'esperienza che ha fatto sì che poteste gustare la potenza soprannaturale di Dio. L'avete vista con i vostri occhi, l'avete vista dentro di voi. Questa è l'esperienza cristiana. Altro che vedere figure o sentire voci. L'esperienza cristiana è ricevere lo Spirito che ci rigenera e ci trasforma e ci rinnova e fa di noi altre persone. E come accade tutto questo? Anche questa è una domanda importante. Bene, voglio fare un'esperienza cristiana, come la faccio questa esperienza? Ma la Bibbia ha valore o no? La Bibbia ha valore o no? È una domanda retorica. Certo che ha valore. E la Bibbia ci dice come hanno fatto l'esperienza cristiana questi Galati o no? Certo che ce lo dice. E come l'hanno fatta questa esperienza? Sono forse andati su una montagna per starsene a piedi nudi sulla neve? Se ne sono andati forse in qualche santuario particolare o nel deserto? O sono andati davanti a qualche statua o hanno ascoltato chissà quale persona parlare in quale modo, che ha fatto chissà quale strano rito? Sono andati in qualche riunione di risveglio dove ci sono stati buoni musicisti e un grande imbonitore di popolo? No. L'esperienza l'hanno fatta in un modo. Guardatelo e trovatelo qui nella Bibbia. Quando voi avete ricevuto lo Spirito, questo solo desidero sapere da voi, quando avete ricevuto lo Spirito, come l'avete ricevuto? Per mezzo dei vostri sforzi, del vostro impegno ascetico, delle opere della legge, o mediante la predicazione della fede? Come l'avevano ricevuto lo Spirito queste persone? Paolo era andato lì, aveva predicato Cristo, aveva esortato queste persone a credere in Gesù Cristo, aveva parlato di Cristo, Dio fatto uomo, morto, risuscitato, e mentre parlava dei benefici che provengono dalla morte di Cristo, queste persone hanno ricevuto lo Spirito. Dio le ha battezzate nello Spirito Santo, le ha riempite dello Spirito Santo, le ha fatte partecipi del dono dello Spirito Santo, come era accaduto nel giorno in cui Pietro andò a parlare a casa di Cornelio, che mentre parlava di Cristo lo Spirito Santo cadde su di loro. L'avete ricevuto mediante le opere della legge, mediante i vostri sforzi o mediante la predicazione della fede? Mi fate essere 30 secondi un po' polemico. Io ricordo quante volte mi sforzai all'inizio della mia vita cristiana, perché mi dicevano che per ricevere lo Spirito Santo dovevo fare una certa esperienza e non ci riuscivo. E mi mettevo le mani ai capelli, a quell'epoca li avevo. E come posso fare? E forse c'è questo, e forse c'è questo peccato, e devo fare questa esperienza. Oh Galati insensati, lo Spirito Santo non si riceve mediante i vostri sforzi, è il dono di Dio, e si ottiene mediante la predicazione della fede. Non ha niente a che vedere con i vostri lamenti o con le vostre preghiere per strappare dalle mani di Dio qualcosa di tanto prezioso che Lui tiene per sé e non ve lo vuole dare, perché non ve lo meritate. C'è qualcosa che non va. Quanto ho odiato questa parola, perché quando qualcuno diceva c'è qualcosa che non va, il mio ragionamento era questo: allora tu che ce l'hai, c'è tutto che va? E poi sapevo che c'era più di qualcosa che non andava nella mia vita, e perciò mi disperavo pure, perché dicevo: se aspetta il Signore per darmi questo dono, che ci sia niente, che ci sia qualcosa, che le cose vadano bene, non lo riceverò mai. La predicazione della fede, la predicazione che produce la fede, o la predicazione per mezzo dell'annuncio del Vangelo che richiede ma anche produce la fede, e la rigenerazione e l'esperienza cristiana che non possono scaturire che dalla parola, dalla predicazione della parola di Dio, e quando la parola che viene predicata, che una sana esperienza viene promossa. Qualunque esperienza, per quanto possa essere eclatante, emotiva, straordinaria. Guardate che c'è gente che fa esperienze eclatanti, emotive, straordinarie, in qualunque ambito. In qualunque ambito, nell'ambito politico, nell'ambito del religioso. Non avete mai sentito parlare di persone che levitano, a un certo punto, no? Si sollevano da terra. Pare che siano fenomeni che si verifichino. Se guardate, se pensate al campo del paranormale, allo spiritismo, al satanismo, c'è gente che ha esperienze straordinarie. Ma che genere di esperienze sono? Da dove vengono queste esperienze? Il fatto non è che il tipo di esperienza in sé, quanto sia eclatante, quanto sia straordinario. Jonathan Edwards, nella sua famosa opera Sentimenti religiosi, dice: a volte ci sono delle persone che a un certo punto avvengono alla loro mente dei versetti della scrittura, e un gran numero di versetti, oppure sono presi dalla smania di pregare tantissimo, e questa è un'esperienza sana. Non è detto. Il fatto che noi abbiamo delle esperienze straordinarie, anche quelle che possono sembrare le più innocue, di per sé non è certezza che quella cosa viene da Dio. La sana e buona esperienza deve scaturire sempre dalla predicazione della parola. I Galati avevano ascoltato il Vangelo e avevano sperimentato la potenza del Vangelo, perché Dio si era compiaciuto di benedire la predicazione della parola di Dio per la loro salvezza. Avevano ascoltato il predicatore esterno e avevano ascoltato il predicatore interno, che era lo Spirito di Dio dentro di loro. Queste persone avevano sperimentato e avevano ottenuto l'opera della grazia. Al versetto 3, sto per concludere, Paolo dice Siete così insensati, dopo aver cominciato con lo spirito, ora volete raggiungere la perfezione con la carne? Cominciare, raggiungere la perfezione. Spirito e carne. Qui sono messe in contrasto a predicazione della fede e opera della legge. Il contrasto è tra il superiore e l'inferiore, fra la grazia e la natura, fra ciò che è divino e ciò che è umano. Ciò che avevano ottenuto era stato ottenuto per grazia mediante la fede in seguito all'ascolto della predicazione. Ciò che adesso erano inclini a credere che potevano ottenere era mediante gli sforzi umani, i meriti umani, mediante le opere della legge. Insomma, qui Paolo sta dicendo: colui che ha iniziato in voi un'opera buona è colui che la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. L'opera della grazia che è iniziata in voi nel rigenerarvi è la stessa opera che vi ha giustificato, è la stessa opera che vi santificherà fino alla glorificazione. Non mediante le opere della legge avete ottenuto lo Spirito, non mediante le opere della legge otterrete la gloria, ma solamente mediante la grazia. E quindi, giusto poche parole per concludere, qual è il valore di una sana esperienza cristiana? La prima cosa che dobbiamo dire questa mattina è questa: il cristianesimo è una religione esperienziale, o, per usare una parola che ci è più consona e conosciuta, una religione sperimentale, dell'esperienza. Cioè, il cristianesimo non è il mero esercizio della mente, o dei sentimenti, o dell'immaginazione, o di una persuasione a una certa idea, una filosofia. Per esempio, qualcuno può essere convinto che 2 più 2 fa 5, poi arriva qualcun altro e lo persuade che 2 più 2 non fa 5 ma fa 4, allora cambia idea. Il cristianesimo non è semplicemente un cambiamento di idea, nemmeno un cambiamento di idea dal peggio al meglio, dalla menzogna alla verità, soltanto. Il cristianesimo è una religione dell'esperienza. Perché la fede produce in coloro che la possiedono degli effetti che sono riconducibili a un modello comune. Che cosa significa essere cristiani? Chi è un cristiano? Un cristiano è una persona che ama Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. Un cristiano è una persona che ama il suo prossimo come se stesso. Un cristiano è una persona che ha sperimentato la conversione. Una persona che ha visto il proprio peccato, lo ha odiato e ha cominciato a desiderare e a ricercare la santità, perché vedendo Dio e amando Dio desidera tutto ciò che è divino. Un cristiano è una persona che non soltanto ama Dio e ama il prossimo, ha visto in se stesso il peccato e ha capito e ha compreso la bellezza della santità e quindi la ricerca, ma un cristiano è una persona che persevera nel servizio e nell'adorazione di Dio. Questo è un cristiano. Per alcuni questa esperienza è una rivoluzione copernicana, cioè un mettere completamente tutto sotto sopra. Perché? Perché ci sono persone, e tra di noi ce ne sono alcune, che hanno vissuto o che vivono in un modo completamente disordinato, loro erano, no, sapete, la rivoluzione copernicana fino al 1500 circa, la maggior parte delle comunità scientifiche, filosofiche, religiosa credeva che la Terra stesse al centro dell'universo e tutte le altre stelle, pianeti, eccetera, girassero intorno alla Terra. Questo era il concetto di Aristotele. Poi Copernico l'aveva detto prima veramente, ma poi Galileo fu uno di quelli che lo dimostrò, che la Terra non sta al centro dell'universo e neanche al centro del sistema solare. Al centro del sistema solare ci sta il Sole, e la Terra, i pianeti, eccetera, girano intorno al Sole. La Luna gira intorno alla Terra, ma Terra e Luna girano intorno al Sole. E a un certo punto questa viene chiamata rivoluzione copernicana, perché ciò che era al centro è stato messo alla periferia, ciò che era la periferia è stata messa al centro. E alcuni di noi, per alcuni di noi la conversione è stata proprio questo. Abbiamo vissuto in modo così disordinato, e quando è venuto lo Spirito dentro di noi tutto è stato sconvolto. E allora quello è più evidente. Per altri tra di noi è stato un po' meno evidente, magari perché erano delle persone che erano state educate in principi religiosi, o sono cresciute in un'epoca in cui c'era un po' più grazia comune di quanta noi ne abbiamo nel nostro tempo, e allora, o in famiglie cristiane. Ma il punto è questo, che qualunque cosa succeda, Per alcuni la conversione appare come un cambiamento radicale, per altri meno. Tuttavia la Bibbia descrive la conversione come un passaggio dalle tenebre alla luce, dalla potenza di Satana a Dio, dalla morte alla vita. Insomma, se state al buio e poi vi trovate alla luce, la differenza la notate. Se siete sotto il potere di Satana e poi vi trovate nella libertà dei figli di Dio, la differenza c'è. Se siete morti e puzzate e poi siete riportati in vita come Lazzaro, la differenza c'è. L'esperienza cristiana è questa, vedete. Alcuni diventano cristiani, sì, ho conosciuto una ragazza, una brava ragazza, un bravo ragazzo, l'ho portato in chiesa, sì, adesso si battezza. Può funzionare, può essere. Ma dov'è quello che l'Apostolo, di cui l'Apostolo parla? Non si diventa cristiani mediante un battesimo fatto da piccoli o fatto da grandi. Non si diventa cristiani entrando in una chiesa di un tipo o di un'altra. Si diventa cristiani ricevendo lo Spirito. E quando si riceve lo Spirito, la vita cambia. E quando la vita cambia, tu e gli altri se ne accorgono. L'importanza dell'esperienza cristiana. C'è gente che esalta l'esperienza, c'è altri che dicono, non è tanto importante, l'importante è fare parte della comunità del popolo di Dio. C'è una nuova eresia che si sta introducendo nelle chiese evangeliche, che fa sì che il cristianesimo e la salvezza non è più intesa come la salvezza dell'individuo, ma la salvezza della comunità. Cristo è morto per la Chiesa, quindi l'esperienza individuale e personale viene disprezzata. E far parte della comunità dei credenti, nella quale tu sei introdotto mediante dei riti, fa di te un cristiano. Se ci fosse Paolo, urlerebbe contro questo. Lui non c'è, urliamo noi. L'esperienza cristiana è importante. E poi altre due parole, permettetemelo. Non tutte le esperienze sono sane e sono valide. La Bibbia ha una chiara teologia del discernimento. E chi non si sottopone ad essa non ha capito nulla del cristianesimo, che non è il trionfo del soggettivismo, ma la rivelazione della verità alla quale dobbiamo conformarci. Molte persone, vedete, oggi, e questo è un altro problema del nostro tempo, dall'altro lato, no? Io ho fatto un'esperienza col Signore. Vabbè, quale chiesa frequenti? No, le chiese sono tutte malate, perché tu saresti sano, saresti sana. L'esperienza cristiana è, non è qualcosa che noi possiamo fare, tenerci per noi e considerare che è vera. Noi abbiamo sempre bisogno di confrontarci e di essere esaminati e corretti, perché per natura noi siamo malvagi, siamo, il nostro cuore è ingannevole, abbiamo bisogno di essere costantemente misurati con la rivelazione della verità alla quale dobbiamo conformarci. Jonathan Edwards finisce quel suo libro a cui ho accennato già, Sentimenti religiosi, parlando del segno dei segni del vero cristianesimo. Qual è? L'amore. E dove si esprime, dove si manifesta l'amore? Quando sei da solo su un'isola deserta, l'amore si manifesta quando sei in mezzo alla gente. Le persone che amano di più non sono quelle che se ne vanno su un pizzo di una montagna, o se ne stanno per conto loro, o si costruiscono una bella casa, una bella torre, le mettono delle palizzate e godono. Le persone che amano sono quelle che stanno in mezzo alla gente, che vivono la vita di migliaia di altre persone, che vivono per gli altri. Oggi è il trionfo dell'individualismo. Ragazzi, ricordatevelo, noi ve lo diciamo, potete anche perfino non prenderci sul serio, ma questo stare con i vostri occhi, con le vostre menti, con i vostri, no, con la vostra concentrazione dentro quei dannati schermi, telefonini, computer, che poi spesse volte è un contemplare se stessi, la forma di vanità e di orgoglio suprema. Contemplo me stesso, mi faccio un avatar, e chi ha orecchie da capire capisca, e poi sono io che faccio, che agisco e che ottengo la vittoria e mi compiaccio delle mie imprese. Questo è l'individualismo, il trionfo dell'individualismo. Il cristianesimo non è così. E abbiamo bisogno di stare in mezzo agli altri, che molte volte ci confrontano, che ci danno fastidio, perché noi ci dicono di fare cose che non vorremmo fare, o noi dovremmo fare cose che non vorremmo fare quando stiamo con gli altri, che se stiamo da soli nessuno ci rompe la testa. E questo è l'esatto contrario del cristianesimo. L'esperienza... Quindi non tutte le esperienze sono valide, dobbiamo sottoporci allo scrutinio della scrittura e della comunità dei credenti. E infine, l'esperienza sana è quella che scaturisce ed è in accordo con la predicazione della fede, cioè il contenuto dottrinale del cristianesimo. E mediante l'ascolto, che è l'accoglimento, la comprensione, la ricezione mediante la fede, e mediante l'ascolto del Vangelo che si ottiene la grazia della rigenerazione. Noi siamo riformati e siamo battisti, non tanto perché vogliamo prendere una etichetta, fratelli, che se fosse possibile rinuncerei a qualunque etichetta, ma siamo riformati perché crediamo e viviamo in, cerchiamo di conformare la nostra vita alla fede e alla pratica di quel grande movimento spirituale che fu la Riforma protestante, E siamo battisti perché noi crediamo che il battesimo deve essere fatto da persone che confessano la propria fede affinché sia valido. Perché? Perché la rigenerazione, la nuova nascita, il ricevere lo Spirito, non è qualcosa che può essere mediato da un rito o da una comunità. Non è qualcosa che possiamo ricevere in eredità dai genitori, è qualcosa che dobbiamo ricevere direttamente da Dio. E non dobbiamo essere confusi riguardo a questo. Se altri vogliono esserlo o vogliono fare diversamente, ognuno è libero di fare come gli pare. Ma per quanto ci riguarda, noi vogliamo continuare a ricordarci che all'epoca del Nuovo Testamento l'esperienza normale era questa: il Vangelo veniva predicato, veniva creduto, quindi ricevendo lo Spirito si faceva l'esperienza cristiana e poi si confessava la propria fede. E possa essere questa la nostra aspirazione, e possa il Signore benedirci nel farci vedere sempre più persone che ascoltano la predicazione della fede, ricevono lo Spirito e confessano la fede mediante il battesimo. Che Dio ci aiuti. Amen. Chiamiamo il capo. Signore, noi ti ringraziamo per la realtà che il cristianesimo è una religione che può essere sperimentata, misurata, sebbene non con strumenti umani, ma che può essere dimostrata mediante veri e propri segni che rivelano la presenza del tuo Spirito in noi. O Signore, adesso che la predicazione della fede è stata fatta, fa che lo Spirito di Dio operi nei cuori e che le parole dette, per quanto deboli e magari poco convincenti, possano essere portate dritte nel fondo dei cuori e secondo il bisogno di ciascuno di noi qui presente o di coloro che ascolteranno questa predicazione in seguito. Ti preghiamo che il tuo nome sia glorificato e te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.